Buonasera a tutti. Facciamo l'appello di questo Consiglio Comunale del 28 novembre 2023.
Bianco.
Presente.
De Ros.
Presente.
Bersani.
Giustificato.
Carizzoni. Massacra. Piazza. Lutigliano. Primerano.
Legato.
Presente.
Girelli, no, chiedo scusa, Erasmi, Girelli, Pulice,
presente,
Marchesini,
aveva detto che fosse il giustificato, tornava oggi da un viaggio,
San Felici,
presente,
Bianchi,
presente,
Raimondo, Molteni.
Grazie. Allora, prima di iniziare abbiamo tre comunicazioni da parte di tre consiglieri. Prima consigliera Girelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In questi ultimi 8 giorni si sono succedute 2 date importanti. Il 20 novembre, giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, e il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza degli uomini sulle donne. Sembrano scollegate queste 2 giornate, ma sono più che mai inscindibili per tutto ciò che rappresentano l'uno per l'altra. D'altronde, sono le donne che mettono al mondo le nuove vite e gli uomini spesso si dimenticano che sono stati partoriti da una donna. La Convenzione di Istanbul, firmata nel 2011, rappresenta una pietra miliare nella lotta contro la violenza di genere e la tutela dei diritti delle donne. Sancisce l'uguaglianza tra uomo e donna e definisce la violenza di genere intesa come tutti gli atti e le minacce che provocano sofferenza fisica, sessuale, psicologica ed economica come atto discriminatorio e violazione dei diritti umani. Il raggiungimento dell'uguaglianza di genere è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne, che diventa una manifestazione dei rapporti di forza storicamente disuguale tra i due sessi. Inoltre, identifica la violenza domestica come qualunque pratica di violazione all'interno del nucleo familiare o tra coniugi o partner. Fornisce ai paesi firmatari una serie di misure tangibili da concretizzare, come i rifugi protetti, le linee di assistenza e strumenti per fornire un aiuto a 360 gradi alle vittime di tutti i tipi di violenza, come i corsi di formazione per chi ha i primi contatti con chi subisce violenza. La Convenzione, inoltre, obbliga i Paesi firmatari a perseguire i criminali anche in caso di ritiro della denuncia da parte della vittima. Nonostante la sua portata storica e il suo ruolo fondamentale per il contrasto alla violenza, alcuni Stati si oppongono alla sua ratifica perché contiene il termine violenza di genere. La Convenzione di Istanbul ha compiuto 12 anni l'11 maggio del 2023. È entrata in vigore il 1 agosto 2014, ratificata solo da 10 Stati, firmata dall'Unione Europea il 13 giugno 2017, rimanendo in sospeso fino alla primavera scorsa per l'opposizione di 6 Stati. Poi, nel 2023, l'Unione Europea ha concluso il percorso di adesione alla Convenzione e l'ha ratificata senza l'unanimità, cosa che non impedisce al Trattato di vincolare tutti i Paesi membri. L'Unione Europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul e il 1 ottobre 2023 è stata ratificata. E noi cosa abbiamo fatto? Il 10 maggio 2023 il Parlamento Europeo ha votato 2 risoluzioni per invitare l'Unione Europea ad adottare la Convenzione. Tra gli astenuti, gli europarlamentari italiani di Lega e Fratelli d'Italia, virgolette, per la preoccupazione che la Convenzione potesse essere strumentalizzata in relazione alle cosiddette tematiche del gender. Siete quindi così spaventati e impauriti della libertà di ogni persona di essere quello che è rispetto alle forme di violenza che subiscono le donne, i bambini, le bambine, gli adolescenti, che sono allo sbando, senza punti di riferimento, che siano di esempio di formazione della personalità? La Convenzione è uno strumento con valore vincolante che pone molto valore, oltre che sulle azioni di contrasto, alla prevenzione come forma principale di lotta contro questo tipo di violenza. A voi le dovute considerazioni. Come facciamo a educare, a proteggere i nostri bambini, bambine, adolescenti, quando l'adulto che sta di fronte a loro non riconosce la drammaticità di chi subisce violenza in forma diretta, assistita? Come spieghiamo loro, con una comunicazione efficace ed empatica, che gli adulti continuano a fare delle differenze e a considerare le persone a seconda di quello che sono e non a percepire le differenze, che le differenze sono ciò che arricchisce la persona, che permette una crescita con più prospettive, che si possono scegliere per migliorarsi? Famiglia, scuola, collettività sono i tre strumenti a nostra disposizione che sono parte integrante l'una dell'altra, ognuna con le proprie funzioni e ruoli definiti nella crescita di ogni essere umano. Organizziamo, facciamo, ci prodighiamo in modo laborioso per i corsi per l'affettività, per riconoscere le emozioni, quando tutto ciò che dovrebbe essere gestito con i tre capisaldi, famiglia, scuola, collettività, con la scuola che ha purtroppo perso ed è stata svuotata del suo ruolo educativo e sociale. I diritti dei bambini, che saranno gli adulti di domani, vanno riconosciuti e valorizzati nel loro insieme. Diritto di avere accanto a sé persone che li amino, li proteggono e gli permettono di riconoscere il proprio valore come adulto futuro, parte integrante della società, e non di rimanere orfani perché succedono le tragedie che ben conosciamo purtroppo. Qualcuno quest'anno non è nemmeno riuscito a nascere perché chi doveva amarlo lo ha ucciso. Diritto al gioco, all'istruzione, alle cure quando malato, il diritto di essere sereni. Ci riempiamo la bocca con tante parole, tanti buoni propositi che alla fine lasciano amarezza, pianto per chi non c'è più e di tante vite spezzate e segnate per il dramma che si sono ritrovate a vivere. Grazie Presidente.
Grazie davvero, signora Girelli. Massacra, prego.
Aperto il microfono. Ok. Faccio a nome, insomma, di tutta la maggioranza. Faccio a nome di tutta la maggioranza questa comunicazione, insomma. A questo punto dell'anno siamo culturalmente e politicamente più poveri. A fine settembre scorso è scomparso un grande filosofo politico italiano, Gianni Vattimo, uno dei massimi esponenti del postmodernismo europeo. Padre teorico del pensiero debole, cosiddetto, che porta ad ammettere che ognuno dei punti di vista esistenti è legittimato non in assoluto, ma come portato di un determinato percorso storico, rifiutando l'intollerante universalismo delle visioni del mondo assolute. Un nichilismo sì, ma non radicale, che guarda con pietas al susseguirsi storico delle filosofie assolute. Un pensiero che ammette e accetta gli errori che può compiere come fondamento della dialettica politica. Ma a ottobre è mancato anche un grande teologo e filosofo morale, di cui la stampa ha tolto forse l'avvenire, insomma, ha dato scarsa notizia, che era padre Giannino Piana e che ha portato a compimento le conseguenze del Vaticano II con grande coraggio. Un pensatore che metteva al centro la persona come pilastro che sostiene un'etica senza ricorrere necessariamente a istanze metafisiche anacronistiche, ma senza incorrere in una prospettiva relativistica. La persona come punto di convergenza tra soggettività e oggettività, che dà all'etica un solido fondamento valoriale e le assicura la necessaria utilità per affrontare le questioni di oggi emergenti e misurarsi con i limiti della condizione umana. Tuttavia ci troviamo più poveri anche come comunità locale. Recentemente infatti ci hanno lasciato due concittadini, che voglio ricordare, Alessio e Renato, e che erano esempi di impegno nel senso più puro della gratuità, due persone che si sono spese per la nostra comunità senza avere l'ambizione di ricevere qualcosa in cambio, due attivisti altruisti instancabili, che tutti più o meno conoscevamo e del cui contributo sentiremo tutti la mancanza.
Grazie, consigliere Massacra. Consigliere De Rossi, prego. Scusate, chi è collegato può spegnere il microfono, per favore? Se no, ripeti. Sì, grazie.
Grazie, Presidente. Di tutte le cose che le donne possono fare al mondo, parlare è considerata la più sovversiva. Queste sono le parole tratte dal libro Sta zitta, della scomparsa e compianta Michela Murgia. Quindi ringrazio la consigliera Girelli, come donna, anche per aver preso la parola e ricordarci la valenza della giornata contro la violenza sulle donne. mio intervento sull'onda di quello che ha appena detto lei, cerco di integrare giusto qualche punto che mi sono permesso di scrivere. Questa giornata di quest'anno cade proprio in seguito alla brutale morte di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato, ennesimo femminicidio che ha avuto un forte eco mediatico e che, seppur nella sua tragicità, ha contribuito a riaccendere i riflettori ed il dibattito su un grave problema che affligge la società, ovvero la violenza di genere. Violenza perpetrata da uomini, la cui matrice non può essere liquidata come un problema dato dalla pazzia dei singoli carnefici spinti da raptus, ma impone una riflessione sul ruolo che anche la società e le istituzioni debbano avere per sradicare questo problema. Le leggi che definiscono il problema e le pene previste per chi le esercita contro le donne oggi ci sono e non è scontato se pensiamo alla storia di questo paese. Ma la punizione e l'aspetto repressivo, seppur fondamentali, da soli non sono sufficienti per contrastare un fenomeno il cui riflesso più grave e inquietante, il numero dei femminicidi, è culmine che stenta a calare in valore assoluto. Emerge dunque l'importanza dell'offrire e rafforzare alle donne che sono vittime di violenza un sostegno concreto ed efficace nelle istituzioni, come i CAVI, centri antiviolenza, e, nel medio-lungo periodo, agendo sulla prevenzione, un pilastro che passa attraverso un cambiamento del paradigma sociale e culturale in cui la violenza di genere affonda le radici, ovvero la posizione di subalternità, se non di inferiorità, nelle sfere della vita, tanto quella privata quanto quella pubblica e di relazione con la società. Per farlo serve una strategia a lungo termine che mira un cambiamento profondo, con interventi formativi sul lavoro, negli spazi pubblici e soprattutto rivolti all'educazione nelle scuole sin dai livelli primari, per insegnare ai bambini e ai ragazzi un approccio sano e rispettoso alle relazioni affettive e sessuali, anche attraverso un'integrazione del materiale e dei programmi di educazione scolastica, come suggerito dalla Convenzione di Istanbul, e fornendo gli strumenti per riconoscere gli abusi in modo da proteggere se stessi e gli altri. Si tratta di una sfida prima di tutto culturale, che certamente non si esaurisce con l'approvazione di una singola legge, ma un percorso formato da tanti passi nel quale ognuno di noi, nella sfera pubblica, in quella privata, nella quotidianità, è chiamato ad impegnarsi.
Grazie. Allora, iniziamo con i punti all'ordine del giorno. La prima è l'interrogazione protocollata il 22 settembre 2023, sulla pianificazione e disinfestazione del quartiere Tessera, presentata da Fratelli d'Italia. Do la parola al consigliere Simone Bianchi, prego.
Sì, grazie. Buonasera a tutti intanto. Inizio già dalle premesse. Allora, premesso che a seguito delle diverse lamentele che si protraggono da diverso tempo, avanzate dei residenti che vivono nel quartiere Tessera e nelle immediate vicinanze riguardanti il disagio di convivere in una situazione di incremento massivo di zanzare, ultimamente peggiorato a causa di insistenza di fogliame ed erba non debitamente rimosse o tagliate, chiaramente, e per l'insistenza delle impalcature e materiale per i lavori di ristrutturazione. Le rimostranze verbali, riscontrabili anche sui social, le diverse richieste e lamentele in tal senso identificano una situazione di urgenza avanzata dai cittadini nei confronti del Comune di Cesano Boscone o l'ente competente ad intervenire tempestivamente con le disinfestazioni, sia direttamente, come disposto dal provvedimento numero 35 del 19 luglio di quest'anno, il 23, sia su richiesta del cittadino stesso. Inoltre, siamo venuti a conoscenza del fatto che l'attuale appalto prevede 4 cicli di disinfestazione dei tombini nei mesi consecutivi di inizio, schiusa, uova o larve, e che la disinfestazione di superficie, sia a richiesta di cittadino, sia effettuata autonomamente dal comune, a detta di molti residenti, non ha avuto esito desiderato. Quindi ciò premesso, chiedo all'amministrazione comunale, punto 1, maggiori informazioni circa il numero e la cadenza degli interventi di disinfestazione in superficie effettuati dal comune anche a seguito delle richieste dei cittadini. Punto 2, il controllo dell'effettiva applicazione di quanto viene ordinato dal provvedimento sopracitato, numero 35 del 19.7.23. E ultimo punto, se sono previste segnalazioni o richieste di intervento e aver contezza che esse abbiano avuto un seguito. Con i nostri migliori saluti, Simone Sanfelici, Fabio Raimondo, Simone Bianchi. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, risponde l'assessore Pozza, prego.
Buonasera presidente, buonasera a tutti quanti. Allora, vado a rispondere all'interrogazione con, ritengo prima fare una brevissima premessa sullo stato generale italiano ed europeo da una fonte che è l'ECDC, ovvero l'European Center for Disease Control. Le bolle di calore, le ondate di calore particolarmente intense e le piogge eccezionali hanno portato un aumento nella pianura padana e nel nord Italia in maniera incondizionata al numero di zanzare, soprattutto per quanto riguarda le zanzare tigre. Questo è un dato scientifico incontrovertibile. A maggior ragione, questo invece è un dato che viene da un'agenzia AGI in realtà, secondo uno studio italiano, se le temperature superano di oltre 3 gradi, e ora siamo a 3,15 gradi oltre la media nel mese di ottobre, novembre e si spera non dicembre, rispetto alla media statistica degli anni precedenti, anche questo porta come conseguenza che le larve di zanzare non vanno a morire durante l'inverno, quindi provoca un incremento della densità, diciamo, della presenza di zanzare nell'anno successivo, e successivamente l'effetto della dezanzarizzazione va scemando. Questo per dire, non per dire non abbiamo fatto nulla e c'è questa tematica. Adesso anzi vado anche a leggere quelli che sono stati gli interventi da parte dell'amministrazione, come in tutti gli anni precedenti, sul tema. Altro punto, per quanto riguarda i ratti sono presenti in tutte le città, indiscriminatamente anche queste, nel sottosuolo, nelle fognature, nei cavedi interstiziali sotto il suolo. Nel momento in cui ci sono interventi di manomissione del suolo pubblico o cantierizzazioni che portano una vibrazione, questi sono animali, hanno paura, scappano e vengono fuori in superficie. Anche questo è naturale. Ma ci sono gli interventi disposti dall'amministrazione con un appalto ad hoc. Quello a cui faccio riferimento è stato affidato il 16 gennaio con la determina che invito i gruppi interessati a consultare, il numero 17 del 2023. Con questa determina sono stati affidati alcuni lavori. Ve li elenco. Sono state fatte nell'anno, a partire da marzo a 16 novembre, perché la missiva dell'ufficio che mi ha consegnato è datata 21 novembre, 2 interventi di disinfestazione per le vespe, 20 interventi per disinfestazione dei ratti, 7 per le formiche, 7 per le blatte, per un totale di 36. Veniamo alla questione invece zanzare. Le zanzare, anche in questo caso c'è un appalto sempre riferito alla determina precedente, con interventi a chiamata. In aggiunta a questi viene fatto un intervento che si chiama antilarvale nei mesi di aprile a luglio, sono 4 interventi, che coinvolgono 1351 caditoie stradali. Viene fatto da parte di CAP Holding, la partecipata del comune di Cesano anche e della città metropolitana di Milano. Sono fatti 4 cicli, per quanto riguarda il quartiere Tessera coinvolge 378 Tessera in zone limitrofe, 378 caditoie stradali. Tutto questo si aggiunge agli interventi di dezanzarizzazione adulticida che sono stati fatti a chiamata, e questi ho i 3 anni, e sono 3 nel 2021, 6 nel 2022, 5 nel 2023. Queste però non arrivano fino a novembre. Queste serie di interventi vengono fatti nel momento in cui vi sono degli eventi particolari nelle zone verdi o all'aperto, chiaramente. Teniamo presente di un'altra questione: gli interventi di adulticida perdono la loro efficacia nel momento in cui ci sono o piogge o vento, quindi si tende a limitarle il più possibile, perché nel momento in cui poi, e quest'anno è stato un maggio particolarmente piovoso, poi piove o fa vento, risultano inefficaci e quindi insomma di conseguenza, secondo la logica che applichiamo regolarmente, finisce che si buttano via i soldi e sono soldi di tutti. Per quanto riguarda gli interventi sul taglio dell'erba, che viene contestato l'inefficacia dei tagli dell'erba, anche qui io posso elencarvi le zone tagliate e le date di taglio nelle zone del Tessera e le zone limitrofe. Comunque in tutte le zone circostanti stiamo parlando di 5 tagli, 13 aprile, prendete le settimane del 13 aprile, 12 maggio, 15 giugno, 15 settembre e 25 ottobre. Taglio d'erba nei parchi e nelle zone verdi circostanti le strade. Inoltre si aggiunge la potatura delle siepi e, visto che si parla di potatura tessera, ci tengo a sottolineare, perché si parla anche di foglie e di abbandoni, allora, il cantiere per il 110 super bonus in carico ad Aler, al quartier Tessera, ha impattato notevolmente soprattutto sugli spazi verdi. Io penso che il Consiglio Comunale possa e debba impegnarsi congiuntamente, così come è stato fatto con la richiesta ad Aler di attivare il 110, possa e debba attivarsi nuovamente congiuntamente per chiedere ad Aler un intervento straordinario di messa in ripristino di tutti gli spazi verdi, perché sono fortemente danneggiati dalla presenza del cantiere. E questo è assolutamente naturale, perché chi conosce i cantieri è naturale sapere che nel momento in cui si installano delle palizzate o i ponteggi, gli spazi verdi vengono danneggiati. È chiaro che allo stesso tempo, nel momento in cui ci sono palizzate e ponteggi, l'erba cresce. Se nel cantiere non è prevista la lavorazione del taglio dell'erba, su questo bisogna fare riferimento al CSE del cantiere stesso. Però torno a dire, il Consiglio Comunale deve in questo momento, dovrebbe chiedere, e faccio un invito al Consiglio Comunale affinché venga fatto, che per chiedere ad Aler il ripristino degli spazi verdi, perché non è pensabile che le imprese vadano via e lasciano i cortili degli spazi attuali così come sono post cantiere. Almeno una messa in ripristino è necessaria, anche, e stiamo tenendo conto di alcuni danni cagionati all'arredo urbano pubblico in alcune delle vie circostanti il Tessera. Viene chiesto anche, sottolineato, un'urgenza importante avanzata sui social per quanto riguarda la presenza di zanzare. Le zanzare sono fastidiose, so benissimo, nel momento in cui entra una zanzara in camera risulta difficile dormire. E allora l'ufficio mi ha fornito il numero di segnalazioni ufficiali pervenute, tramite le quali poi si attivano gli appalti, perché la pubblica amministrazione non può attivare gli appalti sulla base delle segnalazioni sui social. Sono fondamentali per capire le reazioni, il clima, il background in cui si va ad agire, ma non è quello lo strumento. E purtroppo, per quanto riguarda le richieste pervenute all'URP, per quanto riguarda la dezanzarizzazione, ratti o similari, non risulta alcuna segnalazione da parte di residenti nella zona circostante di quartier Tessera. Infine vengo alla segnalazione sull'applicazione dell'ordinanza 35 del 2023, che è un'ordinanza che prevede una serie di interventi. Alcuni sono basilari di decoro degli spazi verdi, degli spazi privati, che devono essere presi in carico ed eseguiti da parte dei condomini o degli amministratori di condominio, molto più facilmente. Su questo non nego che c'è stata un'applicazione morbida di questa ordinanza per due motivi. Uno, per preparare gli amministratori di condominio all'applicazione dei prossimi anni, perché, come dicevo in premessa, c'è bisogno e sarà sempre un tema sempre più stringente questo, perché è sempre legato ai temi del cambiamento climatico, che diciamo che alcune parti del partito che presenta questa interrogazione sono ancora a negare il cambiamento climatico, però c'è, e nel futuro sarà ancora più pressante, quindi anche l'applicazione di questa ordinanza diventerà stringente. I controlli possono essere effettuati solo attraverso controllo delle fatture degli interventi eseguiti. Ci rendiamo conto però che poteva essere, in un momento anche complicato dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico per le famiglie, richiedere tassativamente quest'anno un esborso per interventi straordinari di antilarvale, adulticida, taglio dell'erba, interventi anche strutturali per evitare lo stazionamento dell'acqua in alcune zone. Poteva essere un intervento, una spesa eccessiva per alcuni condomini. Così ci siamo resi conto che non era il caso forse di applicare in modo rigido e poi risulta anche un po' complicato fare i controlli. Infine, questi controlli sono particolarmente pressanti nel momento in cui Cesano non è nella fattispecie indicata da regione, si ricade nella zona rossa per quanto riguarda la zanzara tigre. Cesano non è indicata, quindi c'è, diciamo, concessa in qualche modo un po' più di morbidezza di applicazione. Nel momento in cui arrivasse una segnalazione di gravità particolare e di inserimento nella zona rossa, non faremo mancare i controlli per quanto riguarda l'applicazione pedissequa di questa ordinanza.
Grazie. La replica al consigliere Bianchi, prego.
Sì, grazie. Allora, solo fare una considerazione nel discorso prezzo, cioè costo, eccetera, eccetera. Io penso che la salute del cittadino sia prima di qualsiasi esborso economico. Chiaramente l'esborso economico deve essere mirato, deve essere studiato, non bisogna disperdere soldi assolutamente, ma la salute, secondo me, dei cittadini viene prima di tutto. L'altro punto è che, tornando alla situazione, scusate, l'argomento social, chiaramente io l'ho inserito perché c'è stata una ridondanza di queste richieste anche sui social, ma da quel che mi è stato detto sono pervenute anche segnalazioni, comunque richieste al comune, probabilmente sono state richieste telefoniche, questo non lo so, nel senso non so che richieste sono state fatte, però richieste da diverse persone nell'arco di diversi mesi. Per quanto riguarda il quartiere Tessera, gli interventi del 110, sì, chiaramente quelli hanno aggravato. Io sinceramente mi aspettavo, ripeto, che ci fosse un pochino più controllo. In ogni caso, ripeto, quello che sta a cuore più a me è la salute dei cittadini, indipendentemente da tutto.
Per il verbale, cosa è soddisfatto o non soddisfatto parzialmente? Solo...
Sì, cioè,
no, devo verbalizzare, non è una... così parzialmente devo verbalizzarlo, nel senso, parzialmente soddisfatto.
Diciamo, diciamo che sono anche fuori, cioè siamo anche fuori.
Fuori stagione per le zanzare, insomma, però
l'avevo presentata arrivato... molto prima, quindi però vabbè, chiaramente io spero nel prossimo anno che si adottino tutte le misure affinché insomma, più che altro non si risolva radicalmente il problema, perché chiaramente il problema c'è, non è che è una situazione chiusa, però comunque insomma,
grazie,
si cerchi di andare incontro alle esigenze di chi vive nel quartiere.
Grazie consigliere Bianchi. La successiva interrogazione, presentata dalla consigliera Molteni della Lega, e riguarda le aree di emergenza. Prego consigliere Molteni.
Buonasera. Leggo interrogazione. Dunque, premesso che i cambiamenti climatici degli ultimi anni, sempre più estremi, hanno danneggiato immobili scantinati, tetti e patrimonio arboreo in tutta Italia, come anche a Cesano Boscone. Considerato che detti eventi atmosferici così violenti possono mettere a rischio l'incolumità dei cittadini, chiediamo all'amministrazione comunale: 1. Se sono presenti sul territorio, come in altri comuni, delle aree di attesa sicura segnalate con dei chiari cartelli ove, in caso di grave pericolo, i cittadini si possono radunare in attesa di avere indicazioni dalla Protezione Civile. 2. Come questa amministrazione intende procedere per informare i cittadini delle aree sicure sul territorio ove radunarsi in sicurezza? Grazie.
Funziona. Buonasera a tutti. Allora, rispondo all'interrogazione. Per quanto riguarda le aree di attesa sicura, ci sono. Non ci sono, non c'è la segnaletica. La segnaletica non, non è obbligatoria, però una cosa in più, sono d'accordo che meglio avere che non... è qualcosa che può aiutare. Per quanto riguarda le aree di attesa sicura, sono riportate sul piano di emergenza che è stato aggiornato nel 2018 e approvato in Consiglio Comunale il 29 di novembre del 2018. Non c'è la segnaletica, però, anzi ne approfitto per ringraziare l'opera, adesso, allora era il referente per quanto riguarda il coordinatore della Protezione Civile di Ciaola, che è stato lui a lavorarci per poter preparare e prenotare questo piano di emergenza in collaborazione con il comandante che è qui presente, Clemente. È un piano fatto proprio su misura, perché solitamente i piani di emergenza vengono fatti dai professionisti e fanno copia e incolla. Noi siamo stati cioè qualche anno, ci abbiamo impiegato più di un anno, ma diciamo è riuscito proprio a fare un piano di emergenza vero, proprio confezionato, proprio perché conosce bene il territorio. Oltretutto lui, lavorando in comune, lavorava anche l'ufficio tecnico, e magari il professionista l'avrebbe un po' elaborato in un modo più, con una forma diversa, però concretamente abbiamo un piano di emergenza vero. E cosa abbiamo fatto? Quindi non abbiamo messo i cartelli, ma abbiamo nel 2019 organizzato un certo numero di assemblee pubbliche che sono state fatte in diverse zone, Tessera, Giardino, Centro. Quindi questo proprio attraverso sempre la Protezione Civile, con la presenza della Polizia Locale, è stato trasmesso alle persone che hanno partecipato, in sintesi, tutto quello che rappresenta il piano di emergenza e quello che devono sapere. Questo è stato l'inizio, subito dopo che è stato approvato il piano di emergenza. Quali sono le zone? Se uno va, anche la consigliera Molteni, se va sul piano di emergenza, vengono riportate proprio le aree di attesa sicura. Sono la maggior parte delle palestre, abbiamo il centro sportivo Cereda e la tensostruttura, la sala della trasparenza, più tutte le palestre che abbiamo, e sono indicate, vengono riportate sul piano di emergenza. Cosa fa l'amministrazione? Cosa solitamente? Allora, prima di tutto la Protezione Civile partecipa, cioè fa i progetti a livello scolastico, e quindi già a livello scolastico cercano di spiegare un po' come devono comportarsi. Nel momento, sono piccolo, non è che, però già scuola media sono in grado di capire, ma anche scuola elementare. E poi vengono fatte delle simulazioni, sono state fatte le simulazioni. Non so, blackout, una zona non c'è corrente, tre palazze, ne abbiamo fatte parecchie di queste. Ci sono degli anziani, l'ambulanza, eccetera, vengono riportate in una simulazione e vengono riportate proprio nelle aree di attesa, che ci sono diverse. Poi annualmente c'è la settimana di Io non rischio. La nostra Protezione Civile si mette nella piazzetta dei donatori, dove sta tutto il giorno, e in quell'occasione hanno del materiale da consegnare ai cittadini. In più riescono anche a spiegare e a dire come devono comportarsi in caso di emergenza. Emergenza se c'è il nubifragio. Il nubifragio non c'è, uno deve stare in casa, non uscire. Però in caso di terremoto, in caso di alluvione, eccetera, c'è sempre la Protezione Civile, con la Polizia Locale, che saranno i primi a fare, a informare, a dire ai cittadini qual è, dove devono andare a ripararsi, qual è l'area più sicura. Quindi attraverso ci sono diversi modi da poter agire così, in altoparlante oppure. E quindi la cosa però importante che viene fatta, e io non rischio, che è normale che la consigliere dice meglio avere una cosa in più non in meno, siamo anche d'accordo, quindi nel futuro il comandante dopo vediamo di... No, non è una cosa negativa, cioè, anzi è una cosa in più, sicuramente va bene.
Grazie, consigliera Molteni, per la replica, per dirci se è soddisfatta o meno della risposta.
Diciamo che posso essere parzialmente soddisfatta per l'ultimo pezzettino, nel senso che vedremo di fare qualcosa. Io credo che nonostante questi incontri pubblici sulla sicurezza, dove sapete bene che la cittadinanza non partecipa in grande numero, ma in minima parte, in caso di emergenza le persone vanno in panico. E quindi avere delle segnalazioni chiare, stradale, dove ci sono queste attese sicure, dove potersi radunare, dove poter aspettare che appunto la polizia urbana e protezione civile e quant'altro possano appunto veicolare quello che uno debba fare, credo che sia un aiuto in più al cittadino, anche perché prima di fare questa interrogazione, sinceramente, io ho notato questo cartello che ho allegato all'interrogazione e mi sono chiesta, ma chissà che se a Cesano qualcuno sa, per carità, ci mancherebbe altro che non ci sia un piano di emergenza, perché questo sarebbe veramente grave. Ma chi sa di questo piano di emergenza di tutti i cittadini di Cesano Ruscone? Nel momento in cui c'è un'alluvione o anche uno scoppio, o un incendio o qualsiasi cosa al di fuori di quello che io ho elencato, le persone comunque vanno in panico e pertanto, secondo il mio punto di vista, avere una segnalazione in più è qualcosa che può aiutare, anche perché in questi incontri pubblici magari persone anziane, magari, ma anche persone non anziane, comunque uno dice ma sì, un altro incontro, non ci vado. E non tutti vanno, diciamo, sui siti del comune a controllare quali sono le aree, quali sono le palestre, eccetera. Dicevo che prima di fare questa interrogazione io mi sono chiesta ma quante persone lo sanno? Quindi ho cominciato a fare domande in giro a persone che conosco. Ma tu sai, nel momento in cui ci dovesse essere uno stato di emergenza, dove devi andare? E la risposta di tutte le persone con cui ho parlato è stata no. Mi hanno detto prendo la macchina, prendo la tangenziale, vado più lontano possibile, però non è questa la soluzione, nel senso credo che un comune, specialmente sulla sicurezza, specialmente in questi periodi dove sicuramente dal 2019 al 2023 le situazioni climatiche sono cambiate, anche se non è passato molto tempo, però la situazione è sicuramente molto peggiorata, quindi credo che ci dovrebbe essere un pochino più attenzione a fare in modo che tutti i cittadini siano ben consci di dove sono delle aree sicure dove potersi. Quindi la chiudo qui e vi ringrazio.
Grazie consigliera Molteni. Passiamo alla prima proposta di delibera all'ordine del giorno, che riguarda la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 178 del 2 novembre 2023, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 novembre 2023. Prego Ursino, assessore Ursino.
Sì, buonasera. Allora, come diceva il Presidente, cioè nella giunta comunale del 2 novembre, con delibera 178, cioè abbiamo adottato questa variazione al bilancio di previsione 23-25. Si tratta di una variazione che si è resa necessaria adottarla in giunta, cioè per sostanzialmente due motivi principali in termini con carattere d'urgenza. Il primo erano delle richieste che erano pervenute dal piano di zona per la possibilità di impegnare delle risorse che si erano rese disponibili da trasferimenti regionali e che, vista la peculiarità di queste risorse, la destinazione vincolata, cioè allora si rendeva necessario renderli disponibili. Sostanzialmente voi sapete, cioè, che i trasferimenti regionali nella maggior parte dei casi sono trasferimenti a destinazione vincolata. Nella variazione, cioè riguardo al piano di zona, ho trovato un importo in termini sia in entrata che in spesa emergenza abitativa sul libero mercato di esattamente di 40.453 euro. Questi trasferimenti regionali si sono aggiunti, cioè, ai trasferimenti che Regione aveva fatto, cioè per il bando relativo ai contributi sull'emergenza abitativa gestito dal piano di zona, cioè in quanto vi erano state, cioè, le richieste di contributo sostanzialmente non erano soddisfatti dai finanziamenti che Regione aveva destinato, e allora ha aggiunto un'ulteriore somma. È chiaro che anche quest'ulteriore somma non riesce a soddisfare tutte le domande pervenute come contributo all'affitto, cioè tenete presente, cioè, che quindi si sta parlando di circa oltre un centinaio di domande in evase, perché noi soldi non bastano. Noi come comune abbiamo sostanzialmente in questi giorni, se voi avete visto, è in pubblicazione il bando per l'assegnazione dei 100.000 euro che ha messo a disposizione il comune di Cesano sempre per l'emergenza abitativa, che sostanzialmente andrà quantomeno a ristorare quelle situazioni, cioè, che in questo bando non hanno trovato soddisfazione. E eventualmente, cioè, è chiaro che, dato che il nostro bando comporta dei requisiti un attimino più stringenti rispetto al bando regionale, al bando del piano di zona, noi nel nostro abbiamo inserito un criterio preferenziale, cioè coloro che non venivano soddisfatti dal bando del piano di zona hanno un criterio preferenziale nella distribuzione delle nostre risorse, a condizione naturalmente che i requisiti aggiuntivi che abbiamo chiesto siano soddisfatti. Questo era uno dei motivi. L'altro motivo era, abbiamo fatto un certo ragionamento, cioè voi sapete un po' quello che è accaduto a luglio, l'alluvione, cioè le piante che sono andate giù per terra, quelle che abbiamo dovuto tagliare, e allora abbiamo pensato ad un intervento straordinario di nuove piantumazioni, e anche qui naturalmente dovevamo rendere immediatamente disponibili delle risorse proprio per questo piano straordinario di piantumazioni. Abbiamo messo insieme circa 125.000 euro da destinare all'acquisto e alla piantumazione di nuove piante. Come li abbiamo finanziati? Li abbiamo finanziati attraverso un incremento dell'entrata prevista sulla cessione delle aree in diritto di superficie, perché tendenzialmente, cioè, il gettito sta crescendo, e l'altro importo è legato, abbiamo iscritto a bilancio entrate per circa 90.000 euro dalla distribuzione dei dividendi della nostra partecipata CSC per circa 90.000 euro. Quindi abbiamo applicato questi 90.000 euro di dividendi più i 35.000 euro delle maggiori entrate sulla cessione del diritto di superficie. Con questa variazione, se voi vedete, cioè abbiamo avuto la possibilità, abbiamo registrato e rettificato gli stanziamenti in diminuzione sulle spese di riscaldamento per circa 71.000 euro, quindi oggi sulla base dei dati che abbiamo in nostro possesso, cioè le spese per la gestione del riscaldamento avranno questa tendenza in diminuzione, stimata in 71.000 euro. Questo ci ha consentito di destinare ulteriori risorse agli interventi manutentivi nelle scuole per 54.000 euro e al patrimonio comunale per altri 17.000 euro. L'altro aspetto che richiedeva carattere d'urgenza era: dovevamo dotare il settore delle risorse necessarie per le festività, cioè per le iniziative legate al Natale, e qui abbiamo messo a bilancio altri 17.000 euro di spese per il Natale. Dopodiché in variazione troverete anche delle risorse come maggiore impegno di spesa nel servizio affidi per 30.000 e negli indigenti per altri 10.000. Su queste maggiori spese devo dire che il settore ha recuperato, cioè dell'economia all'interno sempre dei servizi sociali, quindi non ha richiesto ulteriore impegno di spesa. Poi abbiamo questo ulteriore trasferimento regionale, cioè di 59.000 euro, che è il centro pedagogico territorio psicologico territoriale, cioè ed è uno stanziamento, cioè che viene gestito dal piano di zona. Complessivamente questa variazione in entrata cuba circa 390.000 euro, e in spesa spostiamo qualche centinaio di mila euro in più, però che trovano compensazione all'interno dei singoli settori. Questa sostanzialmente è la variazione.
Grazie Assessore Orsino. È aperta la discussione. Ho la richiesta adesso di intervento. Il consigliere Massacra, prego, Presidente della Commissione Economica.
Sì, no, io tenevo solamente a mettere in luce su questa variazione quella cifra di 124.000 euro con gli interventi che sono stati fatti dall'assessore Pozza in risposta all'interrogazione del consigliere Bianchi, cioè piantumazioni del tutto nuove per una situazione climatica inedita. È un problema che si è manifestato con la disinfestazione, si manifesterà in futuro su tante altre tematiche, ad esempio, vabbè, mi fa piacere anche che si dia il via un po' si sia sbloccato anche il progetto Spugna per la raccolta delle acque piovane e rimettere nuove alberature non è solamente andare a ripianare una perdita che c'è stata, ma vuol dire anche mettere forse piantumazioni più adatte alle nuove situazioni che andremo ad affrontare. Stati giganti come Cina, India hanno dato il via negli anni scorsi a grandi opere di riforestazione, alcune poi sono state un fiasco perché appunto si sono rivelate inadatte, quindi colgo con un segnale molto positivo che l'amministrazione si impegni a riformare anche insomma il patrimonio verde del territorio, che non è solo una cura del verde ma è ambientalismo nel senso più serio del termine, anche per la programmazione futura.
Grazie consigliere Massacra. Altri interventi? Per chi è collegato o mi scrive o apre il microfono e mi chiede di parlare, per favore. No? De Rosso, prego.
Sì, buonasera. Allora, riprendendo a quello che stava dicendo insomma il collega Massacra, insomma, giusto quello che lui ha detto riguardo insomma le discorso sulle nuove piantumazioni, che è una necessità importante per un aspetto comunque che comunque la popolazione tiene in considerazione, che è quello anche dell'arredo urbano, penso. Perché comunque penso, ed è anche una percezione diffusa, il fatto che Cesano Boscone sia un comune estremamente vivibile anche grazie alla fruibilità di quelli che sono i suoi spazi verdi. Di conseguenza gli spazi verdi sono un patrimonio comune che è giusto tutelare e anche al quale mettere mano in termini di manutenzione, come quella che è insomma, l'intenzione adesso palesata dall'amministrazione comunale. Per cui insomma, da parte del Partito Democratico c'è la piena consapevolezza dell'importanza di questo intervento, oltre ovviamente da un punto di vista ambientale, quindi ecologista, perché questo è la filosofia più ad ampio spettro, ma anche per quanto riguarda la necessità di mettere mano a quelli che appunto è un discorso di arredo urbano. Ecco, questo penso che sia importante. Per cui noi, infatti questo discorso parte anche da una riflessione, da dei pungoli, degli sproni che sono stati anche fatti in sede di maggioranza, insomma in quelle che sono state le discussioni, cogliendo questa che era una necessità palesata dai cittadini ed evidente a tutti. Per cui noi infatti siamo soddisfatti che siano state individuate queste risorse in variazione e confidiamo che gli interventi di ripristino, anche considerato che questa è la stagione giusta, insomma io non sono un esperto da un punto di vista dell'agronomia, diciamo così, però insomma sono interventi, le piantumazioni che vanno effettuate in questo periodo dell'anno, quindi noi insomma siamo qua anche a vigilare, a spronare l'amministrazione affinché questi interventi vengano fatti in maniera tempestiva nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Aggiungo un altro aspetto rispetto a quello che ha presentato l'assessore Ursino stasera anche in sede di commissione economica, che è quello riguardo l'integrazione per il sostegno all'affitto. Bene che insomma, queste risorse da regione siano state individuate, queste risorse vincolate su questo tema, e perché vanno a coprire quella che è una necessità derivante da fragilità sociali che purtroppo sono presenti sul territorio. E quindi questo va anche a riconoscere quella che è stata un'iniziativa dell'amministrazione che ha trovato le risorse pari a 100.000 euro per coprire la necessità di persone che si trovano in difficoltà nel pagare un affitto e per poter insomma usufruire di quello che è un diritto a tutti gli effetti, che è il diritto alla casa. Sorge spontanea una riflessione da questo punto di vista, cioè ovvero Regione riconosce che c'è un problema in termini insomma di fragilità, sarebbe anche insomma forse più lungimirante se venissero effettuate delle azioni affinché, oltre al sostegno all'affitto, ma forse queste sarebbero misure ancora più contenute, se quello che è il patrimonio pubblico residenziale gestito anche da Regione Lombardia come ALER, che noi abbiamo evidenziato anche in passato, anche in questa sede, ed è tuttora oggetto di dibattito, è stato anche in occasione della scorsa campagna per le elezioni regionali, ci fosse una maggiore attenzione su questo tema. Non dimentichiamoci che in Regione Lombardia sono, insomma, se ricordo bene, 10.000 gli appartamenti, forse solo su città metropolitana, non ricordo bene, ma forse 10.000 appartamenti ALER che oggi sono sfitti. Ecco, se ci fosse una maggiore attenzione, una valorizzazione di quello che è il patrimonio residenziale, oltre a valorizzare il patrimonio, si potrebbe anche rispondere a un'esigenza di quelle che sono le fragilità e all'emergenza abitativa che riguarda tanti cittadini lombardi.
Grazie consigliere De Ros. Non ho altri interventi. Basta. Ora chiudo la discussione. Ecco, per le votazioni, se nessuno solleva obiezioni, farei votare prima i presenti in aula sia sulla delibera che sull'immediata eseguibilità, così poi da far fare la doppia votazione anche chi è collegato da remoto. Abbiamo già fatto, ma vi chiedo se non c'è nulla in contrario. Ok, allora pongo in votazione la delibera avente ad oggetto la ratifica della deliberazione di giunta comunale 178 del 2 novembre 2023. Chi è favorevole? La maggioranza. Chi è contrario? Chi si astiene? Molteni. E adesso sempre i presenti sull'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astieni? Quindi come prima. Adesso la dottoressa Bruno per le votazioni invece di chi è collegato da remoto.
Allora,
ti aiuto tutto quindi non è...
Primerano.
Vuoi che lo faccia io? Tanto tu registri solo i voti.
Ok, dai.
Allora, Primerano.
Favorevole.
Pulice.
Astenuta.
Votate, scusate, entrambe.
Astenuta.
Primerano.
Favorevole, favorevole.
San Felici.
Astenuta, astenuta.
Bianchi.
Astenuto per entrambe.
Non ho dimenticato nessuno, vero? Adesso me lo segno, così mi servono per dopo. Allora, Primerano. Faccio così, guarda, faccio Primerano.
Sì, dai.
Pulice, San Felici, Bianchi, giusto?
Sì.
Cioè, collega... scusate, non vedo.
Infatti, però poteva dirlo adesso.
No, questa votazione no, infatti adesso è solo, registriamola, ecco, vi chiedo se qualcuno arriva dopo di mandarmi un messaggio perché onestamente visivamente è complicato.
Scusate, sì, io sono arrivata dopo.
No, no, ok, ok, adesso registriamo la presenza da adesso, ma non, va bene? Ok. La delibera è approvata, adesso abbiamo... all'ordine del giorno l'approvazione della convenzione tra il Comune di Cesano Boscone e il Comune di Corsico finalizzata alla definizione delle competenze nello svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della riscossione della tassa rifiuti per gli immobili di proprietà della società Bosco 2 censiti catastalmente sul territorio di Corsico in via Filippo Brunelleschi al foglio 6 mappale 89 90 93 94. Credo che il testo della delibera, cioè il titolo sia più lungo della convenzione, però. Assessore Pozza, di che si tratta? Prego. Scusate, mi avevano comunicato male. Assessore Ursino, prego.
Ursino.
Sì, 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 scusate, sì. Correggo, Ursino.
Sì. Sì, ma in effetti cioè, c'è già scritto tutto nel testo dell'ordine del giorno, c'è da aggiungere poco. Cioè, sostanzialmente... voi sapete cioè che noi abbiamo un pezzo di territorio i cui confini sono promiscui con il comune di Corsico, stiamo parlando della zona delle case di proprietà Palladium tra la via Betulle e via Brunelleschi, cioè dove addirittura abbiamo dei palazzi in cui alcuni alloggi sono sul comune di Corsico, altri sul comune di Cesano. Questo problema cioè finalmente anche in occasione della tariffa puntuale, cioè si rendeva necessario definire l'aspetto di chi fa che cosa per quanto riguarda quei residenti nel comune territoriale sul comune di Corsico, ma che di fatto utilizzano i servizi di Cesano Boscone. Allora, dato cioè che per la raccolta indifferenziata al quartiere saranno dotati, cioè sono stati dotati di un badge per poter far confluire l'indifferenziato. Allora il problema per questi residenti doveva essere
i microfoni di chi è collegato da remoto, per favore. Credo Pulice sia ricollegata, sì, penso abbiamo. Sì, sì, tranquilla, tranquilla, spenta.
Okay. Per cui sostanzialmente con questa convenzione definiamo cosa fa il Comune di Cesano, cioè il Comune di Cesano presterà il servizio di raccolta. Naturalmente cioè, viene fatta una deroga, quella che normalmente prevede la legge, cioè che la Tari è dovuta al comune in cui territorialmente e catastalmente esiste la residenza, quindi però cioè la norma prevede anche la possibilità che i comuni possono derogare attraverso delle convenzioni tra di loro. Quindi noi per questi mappali indicati all'ordine del giorno, su questi mappali i residenti di questi mappali pagheranno la Tari al comune di Cesano Boscone che presterà questo servizio, per cui il comune di Corsico rinuncia a questi introiti e il comune di Cesano si fa carico si fa carico del servizio. Sostanzialmente la convenzione è questa, poi ci sono descritte le modalità operative, come questo deve avvenire, gli scambi di informazioni, quando uno cambia la residenza, quando si sposta, eccetera. Questo è un po' il succo del punto all'ordine del giorno. Il Comune di Corsico mi sembra che l'abbia già approvata, adesso la dobbiamo approvare noi.
Grazie. È aperta la discussione, più che altro se ci sono richieste di chiarimenti, immagino. No? Bene. Allora, chiudo la discussione, pongo in votazione la delibera avente ad oggetto l'approvazione della convenzione tra il Comune di Corsico e Cesano Boscone per la definizione, competenza e svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in via Brunelleschi. Il resto del titolo è rimasto lo stesso. Votano i presenti. Chi è favorevole? Tutti quanti. Anche sull'immediata eseguibilità? Stessa votazione. E procediamo con i collegati a casa anche Erasmo.
Scusa. Primerano?
Favorevole.
E sull'immediata eseguibilità?
C'è l'immediata eseguibilità? Allora sì. Favorevole.
Erasmi?
Favorevole.
Pulice?
Favorevole.
San Felici?
Astenuta.
Bianchi?
Astenuto per entrambi.
La delibera è approvata. La successiva proposta di delibera riguarda le modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Assessore Ursino.
Sì, come illustrato dal dottor Spadaro nella recente commissione economica, cioè sostanzialmente noi abbiamo adottato il nuovo regolamento sul canone unico patrimoniale nel 2021. Cioè ora dall'adozione si sono susseguite alcune modifiche di carattere normativo e anche degli interventi giurisprudenziali che ci hanno portato all'esigenza di dover rivedere alcuni punti, alcuni articoli che sono indicati nel nostro regolamento. Se avete visto il prospetto, cioè di modifiche, delle modifiche apportate, ci sono alcune modifiche che sono più che altro delle precisazioni, delle puntualizzazioni in ordine ad alcuni termini utilizzati dalla norma. Una cosa invece che abbiamo voluto inserire più che altro per liberare anche i nostri funzionari anche delle responsabilità sull'applicazione o meno, alcuni chiarimenti che erano necessari, che sono emersi durante in questi due anni di lavori legati al 110, ai cappotti che sono stati realizzati sui fabbricati, cioè quante volte gli amministratori o i tecnici si sono recati in comune per dire ma adesso il cappotto che è circa 15 centimetri che sporge sul marciapiede, ma io devo pagare l'occupazione di suolo, non la devo pagare chiaramente. Già la norma nazionale aveva dato delle indicazioni, noi questo lo stiamo normando con il nostro regolamento, cioè si dice che queste occupazioni di suolo sono esenti dall'applicazione del canone, quindi questa è una precisazione che si rendeva necessaria. Poi l'altro articolo che è stato più rimaneggiato è l'articolo 29 che riguarda l'occupazione di suolo da parte delle infrastrutture, i cosiddetti cavidotti per le utenze, per le reti delle società telefoniche, in particolare le società telefoniche. Su questa norma sostanzialmente noi diciamo, il regolamento adesso dice questo, che sono sempre dovute, questo tipo di canone è sempre dovuto da chi ha la concessione dell'autorizzazione alla concessione dell'infrastruttura che sta nel sottosuolo. Però il canone è determinato per quanto deve pagare ciascun utente, i cosiddetti utenti derivati, cioè quelli che usano l'infrastruttura per i loro servizi, no? Cioè, esempio tipico può essere, adesso TIM ha fatto di recente, ha cablato alcune zone del paese, se domani questa rete, oltre a TIM che ha l'infrastruttura, viene utilizzata da altri gestori del servizio, Vodafone, Fastweb o altri, cioè il canone è sempre dovuto da TIM, ma attraverso la sommatoria delle utenze servite da tutti i venditori del servizio. Questo è un servizio che il cui canone è stato normato per legge, cioè ciascun gestore paga un euro per utente servito, quindi non è che si svenano del canone d'occupazione del suolo pubblico, qui stiamo parlando degli utenti, dei gestori dei servizi di rete telefonica più che altro. Ecco, quindi questa è stata la precisazione fatta nel nostro regolamento. Altri punti sono alcuni piccoli dettagli, sostanzialmente questo è un po'. Questo nuovo regolamento andrà in vigore con il 1 gennaio 2024. Ecco, questo è un po'.
Grazie.
La modifica.
È aperta la discussione. Richiesta di intervento? Chiarimenti? Bene, chiaro e chiusa la discussione, pongo in votazione l'approvazione del le modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Votano i presenti, chi è favorevole? La maggioranza, chi è contrario? Chi si astiene? Molteni. Sull'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Idem. Molteni si astiene, grazie. Votano adesso i consiglieri collegati da remoto. Prego. Votate entrambe le delibera e immediata eseguibilità, per favore.
Favorevole per entrambe.
Favorevole. Astenuta. Astenuta.
Astenuto per entrambi.
Grazie, la delibera è approvata. Adesso abbiamo la proposta di delibera che riguarda l'approvazione del regolamento del servizio Ancora a Casa, mini alloggi destinati a persone anziane. Prego, Assessora Mara Rubicchi.
Buonasera a tutti e a tutte. Allora, ci troviamo a discutere ovviamente questa delibera in Consiglio Comunale perché si tratta dell'approvazione di un regolamento che, come sapete, è di competenza del Consiglio Comunale. Di fatto questa sera, con l'approvazione di questo nuovo regolamento, noi andiamo a rilanciare un progetto che è abbastanza datato e che tuttavia non aveva mai visto la piena attuazione di una visione anche molto ambiziosa, frutto però di parecchi anni fa, perché c'erano state alcune difficoltà proprio nella possibilità di attuare a pieno una reale convivenza tra le persone che abitavano, perché oggi di fatto non ci abita più nessuno, all'interno di questi mini alloggi di cui oggi noi stiamo vedendo il regolamento. Allora, si tratta di un progetto destinato a persone anziane residenti da almeno 24 mesi sul territorio di Cesano Boscone che abbiano compiuto almeno 65 anni, qualora invece si trattasse di una coppia basta che uno dei due abbia 60 anni, che non siano proprietari di una casa sul territorio della regione Lombardia e che siano autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Ed è un servizio destinato ad evitare di fatto l'inserimento in una struttura di ricovero e a garantire alle persone anziane di mantenere dei legami sul territorio, mettendo di fatto a disposizione 4 mini alloggi all'interno della struttura che si trova in piazza Giovanni XXIII, che è già destinata a quella funzione e che prevede la presenza di 4 mini alloggi ammobiliati con servizi igienici privati, un angolo cottura e uno spazio comune. Noi andremo a mettere a bando questi 4 mini alloggi e metteremo a disposizione anche poi una forma di assistenza di monitoraggio sociosanitario attraverso un coordinamento da parte dei servizi sociali e la presenza di una figura ASA di riferimento, di una filiera socioassistenziale che passerà a monitorare la situazione delle persone che vivranno lì dentro. E nel prevedere l'assegnazione di questi mini alloggi abbiamo individuato 3 macro criteri d'accesso. Di fatto questo servizio non risponde a un bisogno di casa, né risponde a un disagio prettamente sociale, risponde proprio a un'idea di un nuovo servizio che vada nella direzione prima di tutto appunto di prevenire l'inserimento in una struttura di ricovero, perché sappiamo quali conseguenze sotto tutti i punti di vista anche economiche possa avere sia sulla persona che viene ricoverata che sui familiari che si trovano poi a dover gestire la situazione di inserimento in una struttura, sia anche proprio per immaginarci la possibilità che attorno ad un servizio del genere nasca una piccola comunità di anziani che possa mantenere le proprie abilità di socialità attive e possa anche trovare il beneficio in una convivenza. Dicevo, i 3 macro criteri che noi abbiamo individuato per l'assegnazione di questi alloggi risiedono nelle condizioni dell'alloggio che attualmente gli anziani occupano e quindi verranno favoriti nel punteggio le persone che occupano una casa che ha barriere architettoniche e che quindi non è più rispondente alle esigenze della persona anziana, oppure che abitano in una casa troppo grande per le loro esigenze e che quindi naturalmente hanno problemi anche al mantenimento. Parlo sempre ovviamente di case non di proprietà e quindi di case che hanno un costo anche maggiore perché è maggiore la superficie abitativa, e poi anche verrà tenuto conto della condizione economica risultante dall'attestazione ISE. Naturalmente più bassa sarà l'attestazione ISE, più alti saranno i punteggi che le persone avranno per entrare in graduatoria. Verrà poi fatta, e questa è una parte molto delicata ma è forse la più importante, una valutazione sociale, perché dicevo prima questo non è un servizio destinato solo a chi ha un problema di abitazione, ma è soprattutto un servizio dedicato anche a chi può mantenere delle capacità di socializzazione non indifferenti, proprio perché i mini alloggi prevedono anche, c'è anche la presenza di un'area comune dove le persone possono convivere e possono passare del tempo insieme. Che è stato uno poi delle criticità maggiori rilevate quando il servizio era stato lanciato, perché le persone inserite non avevano di per sé le caratteristiche per vivere in una situazione di comunità, in una situazione comunitaria. È prevista la corresponsione di una quota da parte delle persone che risulteranno assegnatarie dell'alloggio. Si tratta di cifre piuttosto irrilevanti che verranno di anno in anno riviste dalla Giunta e che saranno ovviamente correlate alla situazione ISE delle persone che andranno ad abitare questi alloggi. Quindi più basso sarà il loro ISE, più bassa sarà la quota di partecipazione al servizio. Tenete conto che si arriva, il tetto ISE massimo è fissato a 20.000 euro, si arriva a pagare con un ISE da 20.000 euro 450 euro spese comprese, quindi stiamo parlando ovviamente di cifre molto contenute. Ci sono alcuni criteri di permanenza che sono di fatto necessari. Il primo è che la persona rimanga in una condizione di autosufficienza o di parziale autosufficienza che gli garantisca l'autonomia necessaria a rimanere all'interno dell'alloggio. Qualora questa situazione venisse meno, ovviamente ci sarà un percorso che prevederà o l'inserimento in una struttura o ovviamente con l'accordo dei familiari o una qualsiasi altra valutazione. Oppure qualora invece le persone dovessero trovarsi nella situazione improvvisamente di ereditare una casa di proprietà che prima all'inizio, quando erano ovviamente all'inizio della graduatoria, quando sono entrati a godere del servizio, non era previsto, potranno rimanere all'interno dell'alloggio pagando la quota massima di canone. Oppure, anche se dovesse cambiare la loro situazione ISE, verrà applicata di fatto la stessa cosa, cioè le persone, il criterio, l'idea principale è che possano rimanere all'interno dell'alloggio in cui vivono senza essere spostati di qua e di là e senza prevedere traslochi, anche qualora la loro situazione patrimoniale dovesse mutare durante la loro permanenza. Di fatto sarà una graduatoria sempre aperta, verrà aggiornata mano a mano che gli alloggi si libereranno e verrà fatta una verifica all'atto dell'assegnazione se i criteri di accesso saranno ancora ovviamente validi. Siamo entrati molto nel dettaglio anche durante la commissione sociale, io mi fermerei qua per il momento, però se ovviamente avete domande rimango a disposizione.
Grazie Assessora, aperta la discussione. Girelli, prego.
Ancora utili agli altri e l'aspetto sociale proprio per l'utilizzo di uno spazio comune e quindi di riuscire ancora a far parte di un nucleo di persone allontanando in questo modo anche la paura della solitudine e della depressione. L'autosufficienza delle persone, comunque la possibilità di essere ancora in grado di avere cura di sé, in parte potrà essere da stimolo anche per chi fatica un pochino di più. Come diceva la nostra assessora di riferimento, ci sono dei servizi che possono essere fatti a richiesta nel momento in cui si presenta la domanda, quindi come i pasti a domicilio, l'igiene ambientale, l'igiene personale e la presenza di questo ASA. Quindi ribadiamo che comunque l'obiettivo primario è quello proprio di evitare, se possibile, l'inserimento in istituti o RSA ai soggetti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, lasciando loro la possibilità di mantenere il proprio legame affettivo e sociale con il territorio di appartenenza. Grazie.
Grazie consigliera Girelli. Domande? Vero è che, come detto, è stato anche affrontato nella Commissione. Chiaro chiusa la discussione, pongo in votazione la delibera avente ad oggetto l'approvazione del regolamento del servizio Ancora a Casa, mini alloggi destinati a persone anziane. Votano i presenti. Chi è favorevole? Unanimità. E immediata eseguibilità? Stesso risultato. Se procediamo alla votazione, sia sulla delibera che sull'immediata eseguibilità, di chi è collegato da remoto. Prego, dottoressa Bruno.
Primerano.
Favorevole, favorevole.
Erasmi.
Favorevole, favorevole.
Pulice.
Favorevole, favorevole.
San Felici.
Favorevole, favorevole.
Bianchi.
Favorevole per entrambi.
Grazie.
Grazie, la delibera è approvata. Abbiamo l'ultima delibera che riguarda l'approvazione del rinnovo del protocollo d'intesa tra il Comune di Cesano Boscone ed ERSAF, ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, finalizzata alle cure e alla valorizzazione delle risorse agroforestali e connessione tra le stesse e le altre aree verdi presenti sul territorio comunale. Dovremmo parlare dei titoli. Prego, Assessore Pozza.
Sì, grazie. Anche in questo caso devo dire che il titolo della delibera è particolarmente lungo, quasi quanto il testo della convenzione. Devo fare una puntualizzazione in apertura, perché riguardando adesso per l'ennesima volta la delibera, ho notato una discrepanza tra le voci iscritte a bilancio, diciamo. Nella delibera si parla di 74.000 euro, mentre nella convenzione correttamente di 75. non so, chiedo alla segretaria Bruno.
Adesso sistemiamo, come dire, però fai la relazione e poi sistemiamo
la delibera, perché la voce corretta è 75, anche se sono da intendersi come voci significative di massima spesa, perché comunque, come prevede la convenzione, vengono poi riconosciute a ERSAF nel momento in cui vengono fatti a consuntivo i lavori effettuati, prendendo come base di riferimento il prezziario regionale delle opere agroforestali.
Procediamo a correggere. Correggiamo. È meglio. Correggiamo. È meglio
in sede di votazione lo chiariamo e lo correggiamo. Fai pure la relazione.
No, la relazione in realtà sarà particolarmente breve, perché è ormai la seconda volta in questa legislatura che torniamo in consiglio con questa convenzione con ERSAF, che è l'ente forestale praticamente di Regione Lombardia, e dimostra una soddisfazione da parte di questa amministrazione della modalità di gestione dell'ente, dei nostri spazi agroforestali. E questo aggettivo è particolarmente importante perché per legge regionale l'ente non può intervenire in altre porzioni del territorio che non siano quelle destinate a una valenza in qualche modo forestale. Per quanto riguarda Cesano, intervengono sul Parco Natura, sulla porzione di Parco Aldo Moro piantumata con selva urbana gli anni scorsi, nel lotto, diciamo, Don Sturzo, Gobetti Don Sturzo, dietro l'ex scuola Gobetti, o futura scuola Gobetti, e nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fontanili che sono presenti sul nostro territorio. Come dicevo prima, lo stanziamento massimo è di 75.000 euro e ogni anno, quindi annualmente, la Giunta prevede l'approvazione, approva direttamente come organo esecutivo, un progetto esecutivo che prevede il numero di interventi nelle varie aree e eventualmente anche qualche intervento straordinario. Quest'anno abbiamo puntato soprattutto sulla ripiantumazione del sottobosco di quello che a volte chiamiamo Bosco delle Robinie, che sta tra l'ex CB5 e la piattaforma ecologica, e devo dire, ci tengo a dirlo anche in Consiglio Comunale, a ringraziare direttamente ERSAF per l'aiuto fondamentale prestato al Comune durante gli eventi del 25 luglio, che sono intervenuti con una gran messa in campo di manodopera importante a sostegno della protezione civile, del nostro apparato del verde, che sono riusciti a intervenire con mezzi straordinari a un evento che è stato straordinario. Quindi proponiamo nuovamente il rinnovo di questa convenzione, come è stato, per anche i risultati che abbiamo ottenuto sul territorio, oltre a una collaborazione ormai che dura da anni anche nella divulgazione scientifica del tema della sostenibilità ambientale, con cui gli anni scorsi abbiamo collaborato anche durante Cesano Green, per esempio. Ecco, grazie.
Grazie Assessore Pozza. Altri interventi? Cioè no, apriamo la discussione. Se ci sono interventi... ragazzi, sono stanco. Fammi un segno. Sì? De Ross, prego. Cioè, devo anche interpretare la mimica facciale? No. De Ross, prego.
Sì, no, in realtà non giusto una, insomma, dare giusto un'evidenza politica, secondo me, visto che è un tema che si sente, sì. Visto che si aggancia anche a quello che è stato evidenziato nel primo passaggio legato alla variazione per le ripiantumazioni. Ecco, comunque penso che anche questo passaggio sia a riprova di quella che è un'attenzione anche attraverso altri mezzi e il supporto di altre, ad esempio di ERSAF in questo caso, affinché il Comune sia attento al tema del verde e della riforestazione. E a tal proposito citerei anche altre iniziative. Una di quelle che secondo me vale la pena ricordare è quella che c'è stata nello scorso weekend in collaborazione con Lega Ambiente per la piantumazione in Via Libertà, in quello che è la celebrazione dei nuovi nati, le nuove nascite cesanesi. Quindi insomma fa piacere constatare che ci siano tanti progetti e che vadano in questa direzione, e bene che insomma ci siano tante queste occasioni.
Grazie. Basta. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione la delibera avente ad oggetto il rinnovo del protocollo d'intesa tra il Comune ed ERSAF, con la precisazione che nella delibera votiamo già con la correzione, diciamo, autoemendata. Adesso la formula l'avete capita, è una correzione di un refuso più che altro, in 75.000 euro anziché 74.000 euro. Lo dico perché viene registrato, ma l'ha già verbalizzato la dottoressa Bruno, quindi la votazione è già riferita ai 75.000 euro. Votano i presenti. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Chi si astiene? Molteni. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima, si astiene la consigliera Molteni. Procediamo con la votazione da remoto, sempre con la doppia votazione. Grazie.
Primerano.
Favorevole. Favorevole.
Erasmi.
Favorevole, favorevole.
Pulice.
Astenuta, astenuta.
San Felici.
Astenuta, astenuta.
Bianchi.
Astenuto, astenuto.
Grazie.
Allora, la delibera è approvata. Mi ha chiesto, prima di chiudere il Consiglio Comunale, la parola alla consigliera Pulice. Prego, non è all'ordine del giorno, ma ci mancherebbe, prego.
Io ho chiesto la parola solo perché voglio ringraziare la maggioranza personalmente per le belle parole rivolte per Renato e al mio, o meglio, nostro caro amico Alessio. Grazie di cuore.
Grazie a tutti, non ho altri argomenti all'ordine del giorno. Ricordo il prossimo, e quindi lo dichiaro chiuso il Consiglio Comunale di questa sera. Il prossimo, il 99%, sarà il 18 di dicembre e avrà ad argomento il bilancio di previsione. Grazie a tutti.
Grazie, buonanotte.
Buona serata. Ciao Maria.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Buonanotte, arrivederci.
Buona serata. Buonasera.
Buona serata.
Buonasera.